Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nel nostro angolo dell'Immacolata, del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, affrontiamo un tema di grande importanza per la nostra, vita spirituale, che è proprio quello della vita spirituale. Parliamo cioè di quello che alcuni autori chiamano la vita interiore, insomma, ci sono vari sinonimi che intendono la stessa cosa, però il termine più giusto, insomma, è vita spirituale, che si contrappone un po' alla vita materiale. La vita materiale ce l'abbiamo tutti. La vita spirituale è un dono grandissimo che ci viene proprio dalle mani di Dio e che è assolutamente necessario avere questo dono. Non solo per la salvezza, ma anche per la nostra santificazione. Quindi andiamo un po' con ordine, perché questo è un argomento che riguarda non soltanto, come abbiamo tante volte ripetuto, i consacrati all'Immacolata, i devoti della Madonna, coloro che in qualche modo già hanno preso un cammino di spiritualità, magari seguendo, no, come alcuni religiosi, no, la dottrina e la vita spirituale di alcuni santi, no? E quindi i vari ordini religiosi. Ma consideriamo invece il caso proprio di uno qualunque di noi, un cristiano battezzato, può avere una vita spirituale, deve avere una vita spirituale? Sembrerebbe quasi quasi, no, di essere tornati indietro, cioè, si è tornati un po' alla scuola elementare, no? Quando magari pensavamo di essere arrivati chissà dove. Ed in effetti, come è utile ricordare, repetita iuvant, cioè è meglio che certe cose le ripetiamo per capirle bene. Noi, cari amici, abbiamo assolutamente bisogno di avere la vita dello spirito, perché la vita dello spirito significa innanzitutto vivere in uno stato di grazia santificante, cioè vivere una vita di grazia. Questo è il punto assolutamente necessario. Senza questo tutto perde anche di significato. La vita di grazia sappiamo bene che cosa significa. Significa che noi ci troviamo in uno stato di amicizia con Dio e, come dice lo stesso nome di stato di grazia, in qualche modo questo significa che la nostra anima condivide la stessa vita divina. E, come ci dice Gesù, la Santissima Trinità inabita dentro di noi. Quindi questa è una cosa molto importante che fa del cristiano battezzato qualcosa di, possiamo dire, non unico, ma raro. Siamo pochi a vivere in uno stato di grazia santificante. Se guardiamo l'umanità, vediamo un panorama che è quasi deludente, perché che cosa si vede? Si vede la gran parte dell'umanità che magari non crede a niente, cioè che vive in uno stato di ateismo, che poi comporta che cosa? Non avere la grazia di Dio, perché se uno è ateo, gli manca la fede, e dice San Paolo, senza la fede non possiamo piacere a Dio. Quindi il mondo è diviso in atei, in quelli che credono in altri dei e non nel vero Dio, credono in un Dio che non li può salvare, e qui ci sono tutte le varie religioni, quelle monoteistiche, quelle non monoteistiche. Poi ci stanno anche quelli che sono cristiani battezzati e che però, quindi credenti, che però menano una vita di lontananza da Dio. E questo è quello che noi viviamo soprattutto qui nella nostra patria, l'Italia. Che cosa vediamo? Vediamo che siamo tutti contenti di essere stati battezzati, però si arriva a un certo punto della vita e per qualche motivo, che poi sono sempre i soliti, ci si allontana dalla vita spirituale e si vive come se fossimo degli atei, come se fossimo dei non credenti. Qui arriva l'importanza della vita spirituale. Quindi è vero che noi questa fase qui l'abbiamo lasciata alle spalle, quindi farà parte della nostra, del nostro passato, della nostra gioventù, come spesso capita di ritornare a Dio. Però ci sono dei santi, delle persone anche normali, che non si sono mai allontanate dallo stato di grazia, dalla vita di grazia abituale, come si usa dire. Basterebbe ricordare dei santi come San Pio da Pietrelcina, come tanti altri santi, come potremmo dire quasi tutti i santi, tranne qualche eccezione, no? Perché anche tra i santi ci sono stati quelli che hanno avuto momenti tempestosi e che poi sono tornati a Dio con tutto il cuore. Potremmo fare dei nomi, non so. San Paolo della Croce, oppure Sant'Agostino. Ecco, forse il caso più noto è quello di Sant'Agostino, che è nato in una famiglia dove la madre era un'ottima, una santa, quindi Santa Monica, e che però nella sua gioventù si era smarrito per le vie del mondo e non viveva in grazia di Dio. Grazie alle preghiere di sua madre, dobbiamo dirlo, alle preghiere, alle lacrime di Santa Monica, Sant'Agostino ha ricevuto da Dio la grazia della conversione e di addirittura diventare santo. Quindi la prima cosa, come si usa dire, è la vita di grazia, che comporta poi che cosa? Se la riusciamo a mantenere fino alla fine dei nostri giorni, comporta la nostra salvezza. Ce lo insegnano tutti i santi, ce lo insegna la dottrina cattolica, ce lo insegnano le sacre scritture. Insomma, se si è pertinaci, convinti nella vita spirituale, si muore in uno stato di grazia. Di grazia, per cui c'è la salvezza. Poi, come sappiamo, se ci sono delle cose, come capita naturalmente, delle imperfezioni, dei debiti che abbiamo accumulato a causa dei nostri peccati, perché ricordiamoci, cari amici, che Dio non è un uomo, quindi, e poi ci sta anche un altro essere che giorno per giorno tiene un diario della nostra vita. Per cui, se alla fine della nostra esistenza, quando è il momento di fare il salto nell'eternità, se non siamo diventati santi, lo diventeremo in quello stato che è lo stato di purgazione, in purgatorio. Allora, potremmo dire una cosa molto importante, e qui mi avvalgo dell'aiuto di un articolo di un sacerdote, di padre Massimiliano Nardella, che appunto ha fatto un articolo in cui si occupa della vita spirituale per il cristiano, dove dice che la nostra vita spirituale in pratica può essere minima, media o perfetta. E questo che significa? La minima, l'abbiamo detto, di che si tratta? Morire in grazia di Dio e quindi salvarci l'anima. Però, come fanno a notare degli autori che, per esempio, trovo qui nella Teologia della Perfezione Cristiana del vescovo Antonio Royo Marin, beh, lui dice: sentite che cosa dice, che c'è un'enorme differenza tra la salvezza conseguita nel suo infimo grado, quello che dicevamo poc'anzi. E la salvezza conseguita nel suo grado pieno e perfetto, che è la santità. Perché? Perché chi muore santo glorifica immensamente di più Dio e questo continua poi nell'eternità. Ecco, allora qui vediamo che la vita spirituale, cari amici, è qualcosa di veramente, è un dono, è un tesoro, come può essere la sapienza, no? Un grande tesoro, chi se lo procura, si dice appunto nel libro della Sapienza, si rende gradito a Dio e in qualche modo è raccomandato. Ecco, quindi significa intraprendere una vera e propria lotta per arrivare a una carità che poi è il cuore della santità. Insomma, si tratta di intraprendere un cammino che non è quello della persona distratta, della persona che non ha nessuna prospettiva spirituale, e soprattutto nessuna prospettiva ultraterrena, ma si tratta non solo di vivere in grazia, ma di lavorare per la propria perfezione cristiana. E qui siamo arrivati al punto: che cos'è questa teologia della perfezione cristiana? Perché avere poi una vita spirituale più ricca, no, del semplice stato di grazia. In poche parole, che cosa significa? Significa applicarsi nel campo della teologia morale che ci insegna l'ascetica e la mistica. L'ascetica è sostanzialmente la via della preghiera nostra, che parte dalla preghiera orale per arrivare alla preghiera di meditazione, alla preghiera di pace, alla preghiera, poi addirittura di contemplazione, di estasi, addirittura poi iniziano i fenomeni mistici, quindi tutti i vari gradi di orazione, per poi arrivare al vero scopo di questo cammino di perfezione cristiana, che è l'unione dell'anima con Dio. Qui, naturalmente, adesso noi non ci occupiamo proprio, perché lasciamo questo compito a chi è esperto di queste cose, ma ci soffermiamo ai primi gradi, anche perché quando abbiamo fatto la nostra consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, quando abbiamo seguito tutto il cammino di formazione, vi ricordate come sulla stessa radio con consiglio si è fatto? E implicitamente abbiamo intrapreso che cosa? Un cammino, una particolare via spirituale, della vita spirituale. In altri termini, possiamo dire questo, che quando uno si rende conto che di vita ce n'è una sola e che lo scopo della vita è duplice, innanzitutto dare gloria a Dio. Questo è il fine primario della vita dell'uomo sulla terra. In secondo luogo, è la nostra salvezza e santificazione. Questo, cari amici, è in pochissime parole il fine della vita cristiana. Dare gloria a Dio, salvarsi e santificarsi. Adesso, diventare devoti della Madonna, consacrarsi al suo cuore immacolato, prendere lei come modello, maestra, madre, come tutto, ecco, è uno specifico cammino. Ma d'altro canto, vedete, nostro Signore ci dice proprio in maniera molto chiara: io sono la via, la verità e la vita. Quindi non c'è altra via che porta a Dio che Gesù Cristo. E grazie alla Madonna Immacolata, che è madre sua e madre nostra, noi troviamo una via più facile, più rapida, più è più perfetta per arrivare a Dio, per arrivare attraverso il nostro Signore Gesù Cristo, mediatore, unico mediatore, a Dio. Ma tra noi e Lui, possiamo dire, c'è la Madonna. Ed è questa la via specifica che abbiamo intrapreso noi, tutti coloro che seguono la spiritualità della consacrazione al cuore immacolato di Maria. Una cosa molto importante, cari amici, è che queste cose sono state in qualche modo chiarite, se volete, formalizzate. Difatti, se vi ricordate, parlammo già in altri tempi di un vero e proprio itinerario spirituale alla sequela della Madonna. Cioè, noi prendiamo come maestra di spiritualità per la nostra vita spirituale niente meno che la più grande di tutti, la più santa di tutti, che è la Madonna. Ci consigliava, ecco, nel fare questo, cioè nel seguire la Madonna, attraverso sette passi biblici che in qualche modo segnano, no? Le tappe della nostra vita spirituale. È bene per noi richiamare un attimo la mente, perché così ci rendiamo conto che c'è una vera e propria, possiamo chiamarla, università, no? Se volete, di vita spirituale, che ci viene data proprio dal modello più perfetto, che è la Madonna, colei che è la forma Dei, cioè è colei che ha dato la forma, i lineamenti umani al nostro Signore Gesù Cristo, che condivide la carne dell'Immacolata. Quindi non c'è via più perfetta, come ci insegna San Luigi Maria Grignon de Montfort, per arrivare alla perfezione cristiana. Nello specifico, questi sette passi biblici cominciano con quello che troviamo nel libro della Genesi. Qui troviamo che cosa? Qualcuno dice, ma siccome la Madonna è vissuta ai tempi di Gesù, e quindi stiamo parlando di circa 2000 anni fa, come fa uno a far riferimento al libro della Genesi, cioè al primo libro della Sacra Scrittura? Beh, il motivo è molto semplice, che quando si leggono tutte le vicende dell'umanità, che è iniziata con Adamo ed Eva, questo nonostante quello che possano dire tanti, tanti antropologi, no? Si chiamano così, che magari ci vogliono insegnare altre cose, di come è nato il genere umano. Ci sono addirittura gli antropologi che pensano appunto che noi addirittura deriviamo dagli animali, ecco, ma prescindiamo da questo, sappiamo che tutta l'umanità, e ci sono anche le prove scientifiche, che ai tempi di Darwin non ci stavano, ma ci sono proprio le prove scientifiche che tutta l'umanità discende da una prima coppia di esseri umani. La rivelazione ci dice che erano Adamo ed Eva. Sappiamo quello che è successo, sappiamo quello che è successo nel giardino dell'Eden, sappiamo pure che dopo il peccato originale, Dio parla di una donna, che schiacciava il capo al serpente e la cui progenie, la cui discendenza, questo Zerah, questo, diciamo, figlio della donna, sarà colui che vincerà, no? Nella lotta contro il male, la sua discendenza contro la tua discendenza, quella del maligno. Ebbene, questa donna, uniformemente riconosciuto che non è certamente Eva, no? Perché Eva, la partita con il diavolo, l'ha perduta, Ha perduto lo stato di grazia e rimane la madre di tutti i viventi, come dice il suo nome, ma da un punto di vista biologico, da un punto di vista, se volete, cromosomico, del patrimonio genetico. In quel caso là, sì, Eva è la madre di tutti i viventi. Sapete che la scienza ha trovato le prove di questo, eh? Cioè in una zona delle cellule di ogni essere umano. Noi abbiamo, il nostro corpo è fatto da miliardi di cellule. In ognuna di queste cellule c'è un posto che si chiama mitocondrio, dove è stato trovato un frammento di acido nucleico, di DNA, che deriva da quello della prima donna che è esistita sulla faccia della Terra. Quindi gli scienziati lo chiamano DNA mitocondriale e il primo essere lo chiamano Eva mitocondriale, perché tutti gli esseri umani si trasmette, vedete, non da padre in figlio, ma da madre a figlio, sia maschio che femmina, dalla madre, dalle nostre madri, le quali a loro volta l'hanno preso dalla loro madre, questo frammentino di DNA risale fino alla prima madre di tutti gli esseri viventi. Questo è un fatto proprio scientifico. Ecco, quindi la donna però non è Eva, perché sarà pure la madre di tutti i viventi, ma è la madre mitocondriale, la madre biologica, la madre genetica di tutti gli esseri viventi umani. E poi non possono essere delle scimmie, perché anche questo è da chiarire. È logico che le scimmie hanno un loro corredo di cromosomi che è diverso da quello umano. Quindi è inutile dire che, cioè, quando c'è lo stesso corredo, diciamo, genetico, c'è la cosiddetta interfecondabilità. Quindi un uomo e una scimmia non generano niente, quindi non sono interfecondabili. Questo significa che noi non siamo mai stati delle scimmie. Questo deve essere anche questo ben chiaro. La madre di tutti i viventi è la Madonna. La madre di tutti i viventi, la madre universale, oltre che essere la madre della Chiesa, ma proprio questa maternità universale, fa capo ad una sola donna, l'Immacolata, la madre di Gesù e la madre nostra. Quindi la donna a cui fa riferimento il libro della Genesi è Maria Santissima. Ecco perché, come primo dei sette passi biblici di questo itinerario spirituale, della vita spirituale fatta nel segno di Maria, si prende proprio dal libro della Genesi, al capitolo 3 e ai versetti 14, 15, eccetera, eccetera. La donna che schiaccia la testa al serpente è la Maria, madre di Gesù e madre nostra. E questo che ci fa capire? Ci fa capire che la prima cosa, il primo step, il primo gradino di questo itinerario è la lotta al peccato e la purezza di vita. Allora, noi possiamo comprare tanti libri e possiamo anche seguire la spiritualità di tanti santi. Vi ricordate, per esempio, faccio due nomi per dire, no? Oltre a quelli che sono stati fondatori di ordini religiosi come San Francesco, o non so, San Francesco di Sallo, oppure Sant'Alfonso Maria dei Liguori, eccetera, no? Certamente queste sono delle vie di perfezione cristiana, ma non sono proprio, diciamo, mariane come quella, per esempio, di San Massimiliano Maria Kolbe, oppure di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Questa via specifica della consacrazione al cuore immacolato di Maria, della devozione a Maria, fa capo a questi punti che vi dicevo poc'anzi, a questo itinerario spirituale. Il primo step, il primo gradino è quindi la lotta al peccato e alla purezza di vita. Dobbiamo partire da qua. Si tratta proprio veramente come se fossero 7 anni, no? Noi sappiamo che i licei, per esempio, e le scuole superiori, che adesso magari sono state anche molto cambiate, in genere sono di 5 anni, alcuni di 4, eccetera. E ogni anno tu fai un esame finale per passare all'anno successivo, in altri termini, uno scrutinio, in qualche modo vieni giudicato con la promozione o la bocciatura. Ecco, in pratica potremmo definire così anche questo itinerario spirituale. Il primo anno, speriamo di metterci di meno, si comincia con la missione della donna del Genesi e quindi colei che, al contrario di Eva, schiaccia la testa del serpente e non è mai stata toccata da alcun peccato. Quindi la Madonna Immacolata. Primo traguardo, lotta al peccato e purezza di vita. È logico che se noi non riusciamo a essere promossi, si rimane sempre qua dentro, cioè si rimane sempre al primo gradino. Ma per coloro che riescono ad andare avanti, ci stanno altri 6 gradini da percorrere e il secondo lo troviamo indicato dalla missione della piena di grazia. Ci ricordiamo il passo del Vangelo di San Luca, dove vediamo l'Annunciazione e l'angelo San Gabriele annuncia alla Madonna che sarà la madre di Dio. E lei, sappiamo che come ha detto, no? Fiat, il suo sì, che ha cambiato le sorti dell'universo. Anche questo forse ci sfugge, cioè quel sì che ha pronunciato la Madonna all'Annunciazione ha cambiato le sorti non soltanto di Maria Santissima, figlia prediletta del Padre, vergine perpetua, sposa dello Spirito Santo. Questo sposalizio della Madonna con lo Spirito Santo che l'ha adombrata e quindi l'ha fatta diventare madre, lei è diventata madre di Dio, ma ha cambiato le sorti di tutta l'umanità e di tutto l'universo. E di tutto l'universo. Non è esagerato dirlo questo, ma per quale motivo? Perché guardate quello che ci dice San Paolo, no? Che tutta la creazione geme. Aspettando la manifestazione dei figli di Dio, quindi aspettando che cosa? Aspettando che tutta la creazione riceva il ritorno glorioso di Gesù sulla terra. Quindi tutto l'universo è stato afflitto dalla corruttibilità e dalla caducità dovute al peccato originale. Quando questo finirà con il ritorno di nostro Signore, con la fine del mondo, insomma. Ecco. E allora, possiamo fare un'osservazione scientifica, no? Se il peccato si propaga con le leggi della fisica, tutto sommato, si tratta di una bolla che ha come centro la Terra e che ha un raggio di 2024, circa 2000, diciamo, 2000 anni luce. Ecco, però le cose spirituali non seguono le leggi della fisica. Non è che la Terra è caduca, è soggetta alla morte e il resto dell'universo no. Le cose spirituali viaggiano a velocità molto superiore, anzi istantaneamente. Quindi le cose spirituali non seguono le leggi della fisica, è tutto l'universo che in qualche modo è diventato soggetto alla decadenza, alla dissoluzione. Gli scienziati dicono alla morte termica. Ecco, cioè noi vediamo che tutto tende a morire. Anche nelle zone più lontane dell'universo valgono le stesse leggi della fisica che valgono qui sulla Terra. E queste leggi sono delle leggi che purtroppo risentono di questa caducità, perché la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Pensate un po'. Questo sì di Maria, quindi, che ha concepito nostro Signore Gesù, ha cambiato le sorti non solo della Terra o del Sistema Solare o di questa bolla centrata sulla Terra di 2000 anni luce, perché tutto sommato, se volete, l'immagine di Gesù non è tanto lontana da noi, sta a circa 2000 anni luce. La nostra galassia è di 100.000 anni luce, quindi se ci fosse qualcuno a una stella, come ce ne sono, che sta vista dalla Terra a 2000 anni luce e avessero un grande telescopio, adesso vedrebbero Gesù che cammina per le vie della Palestina. Ma ripeto, le cose spirituali esulano dalle leggi della fisica e quindi il peccato ha rovinato l'intero universo. La redenzione di Cristo redime l'intero universo, perlomeno per le creature come noi, esseri umani. Adesso, cari amici, io chiederei alla regia di mettere un piccolo stacco musicale e poi dopo ci ritroviamo su questo itinerario spirituale, che è una via di perfezione cristiana. Ave Maria.
Et
la nostra riflessione di questa settimana. Stiamo parlando dell'importanza della vita spirituale, non solo per la nostra salvezza, ma siccome di vita ce n'è una sola, Dio fa in modo di darci tanti doni per glorificarlo, che è il primo fine della vita umana, ma anche per santificarci, cioè per arrivare alla perfezione della vita cristiana. E uno dei mezzi più eminenti, più preziosi che Dio ci ha dato, un dono grandissimo, è proprio quello di diventare devoti consacrati di Maria Santissima. Questa via particolare di vita cristiana, di vita spirituale. Abbiamo visto come questo tragitto, questo itinerario spirituale è segnato da sette virtuali livelli, gradini, chiamiamoli come vogliamo, il primo dei quali è la lotta al peccato, la purezza di vita, il secondo è quello di seguire la Madonna, la piena di grazia, e quindi è la missione della piena di grazia, così come l'ha chiamata nel saluto angelico, l'angelo Gabriele. Qual è il terzo step? Perché poi anche noi dobbiamo avere una vita di grazia, appunto, quindi non basta soltanto rimettersi in grazia ogni tanto, no? Questo poi, soldoni, questo, non basta trovarsi in uno stato di grazia una volta tanto, ci possiamo accontentare di questo, anche perché nessuno ci garantisce che la morte ci colga in un momento in cui la grazia non ce l'abbiamo. Guai per noi, come dice San Francesco, no? Guai a coloro che moriranno nell'impeccata mortale, diceva San Francesco. Quindi la vita di grazia abituale, ecco, questa è la vita che noi impariamo dalla Vergine Immacolata. Quindi una vita di grazia con Gesù dentro, quindi così come lei nell'Annunciazione poi portava Nostro Signore nel suo grembo, così anche noi con la vita di grazia portiamo addirittura la Santissima Trinità nella nostra anima. Inabita, Dio inabita, prenderemo dimora presso di Lui, dice Nostro Signore. Qual è il terzo gradino di questo itinerario spirituale? È il gradino della missione della madre del Signore, cioè colei che va da Santa Elisabetta come madre, madre di Gesù che è nel suo grembo. E quindi che cosa vediamo in questa fase della vita della Madonna? Vediamo che lei è la prima apostola, è colei che porta per prima Gesù ad altri. Ecco, in questo caso San Giuseppe e la sua cugina Elisabetta. Dunque, che cosa impariamo? Che in questo itinerario c'è un apostolato fondato sulla carità fraterna. Vedete, questo è un cammino di spiritualità fatto sia di una parte ascetica, mistica, di preghiera, di orazione. E quindi se volete una parte più meditativa, più diciamo appunto di preghiera, ma anche una parte attiva di apostolato, perché? Perché la Madonna è stata missionaria. La prima missionaria in assoluto è stata la Madonna. Lo deduciamo da che cosa? Ci ricordiamo che lei è andata a trovare Santa Elisabetta e le ha portato Gesù, il quale da embrione, da appena fatto, già faceva i miracoli. Gesù da embrione già faceva i miracoli, ma non perché, diciamo così, come embrione fosse diverso dagli altri embrioni. Dal punto di vista biologico, Gesù era un qualunque embrione, ecco. Però in lui c'erano due nature, no? La natura divina e la natura umana. Quindi oggi noi disprezziamo tanto gli embrioni al punto che facciamo a cuor leggero l'aborto, no? Leviamo da mezzo gli embrioni quando non sono desiderati. Ma questo episodio evangelico, cioè che Gesù da embrione fa il miracolo di santificare San Giovanni Battista nel grembo di Santa Elisabetta, vediamo che quella è una vita a tutti gli effetti. Gesù è piccolo piccolo, però già fa i miracoli. Ecco, è un embrione, ma è bastato il saluto di Maria che il bambino è sussultato nel grembo di Santa Elisabetta perché ha ricevuto la grazia. In pratica è come se fosse stato battezzato già nel grembo della sua mamma. Pensate quanto è santo, no? San Giovanni il Battista. Nessuno nato da donna è grande come il Battista. Te credo, cioè lui è stato praticamente battezzato, è stato quindi liberato dal peccato originale, che è la cosa principale del battesimo, oltre che ricevere la fede, la speranza, la carità, la prudenza, la giustizia, la fortezza, la temperanza. Cioè noi riceviamo tutte le virtù nel battesimo, che poi devono dare il loro frutto nella vita, ecco, soprattutto la fede, perché veniamo liberati anche dal peccato originale. Ecco perché conviene battezzarsi il prima possibile. Il record ce l'ha San Giovanni Battista. Dunque, noi seguiamo la Madonna come colei che è la protomissionaria, l'apostola per eccellenza, che guidata dalla carità va a visitare Santa Elisabetta. E anche chi segue questo cammino di perfezione cristiana, come secondo diciamo, carattere, oltre alla marianità, ha la missionarietà, quindi essere apostoli secondo il cuore di Maria. Al quarto step, che cosa troviamo? Troviamo, sempre mutuando questi passi dalla Sacra Scrittura, nel Vangelo di San Giovanni, al capitolo 2, troviamo le nozze di Cana. Qui intravediamo un'altra caratteristica, non solo della Madonna, ma che si fa propria in questo cammino di perfezione cristiana, del consacrato, di colui che vuole seguire questa vita spirituale perfetta. E la Madonna alle nozze di Cana ha dimostrato che lei è la mediatrice universale, la mediatrice di tutte le grazie. Ecco, prima di diventare corredentrice, pensate un po', cari amici, la Madonna alle nozze di Cana ha dimostrato di essere la mediatrice di tutte le grazie. Ma lasciamo perdere adesso diciamo, le sottigliezze teologiche e mariologiche. Noi vediamo una cosa, no? Che Gesù, essendo Dio, il Decalogo, i 10 comandamenti, li ha fatti lui come Dio e quindi li rispetta tutti. Il quarto comandamento è onore il padre e la madre. Il nostro Signore Gesù Cristo onora la sua madre nella maniera più perfetta. Ecco qui la potenza di mediazione che vediamo nelle nozze di Cana di Maria Santissima. Quindi è una vita di mediazione e orazione che impariamo dalla Madonna, no? La Madonna prega a Gesù, non hanno più vino, quindi dice, facendo la mediatrice, no? Prega il nostro Signore di fare un miracolo. E Gesù non aspettava altro, anche se magari leggendo questo passo evangelico sembra quasi che Gesù fosse restio a fare questo miracolo, ma non è così, il nostro Signore non era restio. Diceva la Madonna di accompagnarlo un po' in questo percorso, no, di poi della vita pubblica di Gesù, che inizia proprio con il miracolo delle nozze di Cana, no? Quindi, in pratica, nostro Signore vuole essere pregato. Anzi, vi dirò di più, cari amici, che la Madonna stessa a Rudebach, quando è apparsa nel 1830, ha fatto capire che lei vuole darci tante grazie, perché lei è la dispensatrice di tutte le grazie, ma che noi, questi raggi che uscivano dalle mani della Madonna quando è apparsa a Rudebach, a Santa Caterina Labouré, erano raggi che rappresentavano le grazie che lei voleva dare, vuole dare a noi e che noi non gliele chiediamo. Quindi, in altri termini, questo cammino di perfezione cristiana passa anche di qua, cioè c'è come possiamo dire, una missione di essere anche noi mediatori. Ma mediatori di che cosa? Dobbiamo pregare non solo per noi stessi, cari amici, ma per il nostro prossimo. Ma guardate che questo i santi l'hanno capito benissimo, no? Oltre al fatto che non si può dire che si ama Dio se non si ama il prossimo, ma noi diventiamo appresso alla Madonna dei piccoli mediatori, dei piccoli mediatori. Immaginiamoci che cosa significa dare la medaglia miracolosa, non so, suffragare le anime dei defunti. Si tratta di una vita di orazione e di mediazione. Quanti nostri figli, cari amici, hanno bisogno di preghiere per tornare a Dio? Quanti nostri figli? E qui vediamo la Madonna, no? Colei che chiede a Gesù i miracoli più strepitosi. Pensate alla medaglia miracolosa, no? Quanti miracoli di conversione ci sono stati grazie a questa medaglina, in virtù di che cosa? In virtù del potere di mediazione della Madonna. Allora ha detto, no? Fate coniare una medaglia così, così e così, chi la porterà riceverà grazie in abbondanza. Quindi lei è la mediatrice di tutte le grazie. Infatti al quarto punto di questo cammino spirituale troviamo una vita di mediazione e orazione. Andiamo avanti, al punto 5 che cosa troviamo? Sempre seguendo il Vangelo, ancora di San Giovanni, al capitolo 19, troviamo la Madonna ai piedi della croce, ai piedi di Gesù. Che cosa impariamo da questo momento della vita dell'Immacolata? Troviamo che Gesù, morente, dice a San Giovanni, ecco tua madre, e alla Madonna dice, questo è tuo figlio. Allora, in quel momento, Gesù ha costituito la Madonna madre universale. Ecco tua madre. E alla Madonna, ecco tuo figlio. Dunque l'umanità è figlia di Maria dal punto di vista spirituale e la Madonna è la madre universale di tutta l'umanità in senso spirituale, logicamente. Ed è colei che ha partorito Gesù senza dolore. Sappiamo, no? La nascita di Gesù è avvenuta tramite un parto virginale. La Madonna si è trovato Gesù fra le mani, no? Bello è fatto, diciamo così. Noi invece costiamo lacrime e diciamo anche sangue perché siamo dei figli peccatori. Ma Gesù ci ha affidati a lei, ce l'ha data come madre e lei ha detto un altro sì ai piedi della croce. Vedete? All'annuncio dell'angelo ha detto sì alla maternità di Gesù. Sotto la croce, che c'era soltanto lei e San Giovanni, gli altri se l'erano squagliata, come facciamo anche noi, ha accettato di diventare la madre di tutti gli esseri viventi umani, di tutti gli uomini e le donne. E quindi qui vediamo che noi abbiamo davanti a noi anche una missione di filiazione mariana, cioè di essere figli particolari della Madonna e di onorarla in modo particolare. Quando la Madonna è stata affidata San Giovanni l'ha presa con sé, è diventata sua madre. Praticamente, sappiamo, sono vissuti a Efeso, la Madonna è morta a Efeso e San Giovanni l'ha protetta e l'ha tenuta con sé veramente come una madre. E questo dobbiamo fare anche noi. Qui vediamo anche la devozione filiale che noi abbiamo come caratteristica in questo cammino. Al punto 6 troviamo che cosa? La Madonna quando scende lo Spirito Santo nel Cenacolo, quindi alla Pentecoste. Qui troviamo non solo gli apostoli, ma troviamo anche Maria Santissima. Quindi, che cos'è la Madonna? La Madonna è la madre della Chiesa, cioè a lei è stata affidata anche questa maternità particolare, lei ha fatto nascere la Chiesa, che siamo noi, corpo mistico di nostro Signore, lei è la madre del capo, ma anche la madre del corpo, cioè la Mater Ecclesiae. E a noi come ci inseriamo in questa caratteristica della Madonna? Perché anche noi abbiamo una vita nello Spirito Santo con la Madre della Chiesa, quindi siamo radunati come fedeli dallo Spirito Santo ai piedi del tabernacolo. Insomma, praticamente diventiamo un cenacolo di figli di Maria. All'ultimo punto, troviamo proprio il punto più alto di questo cammino di spiritualità che vi sto illustrando alla scuola di Maria, che è diciamo, come lo vediamo nel libro dell'Apocalisse, noi vediamo che cosa? Colei che sconfigge il drago furioso che si aggirava e è stato precipitato nell'abisso eterno, nell'Apocalisse 20, sconfitto da San Michele Arcangelo. Ebbene, la missione di questa donna che si vede, questa immagine di donna nel cielo con il capo con 12 stelle, è la madre Regina, la madre vestita di sole. Chi è? È sempre lei, è sempre la Madonna, la nostra Madre Celeste. E quindi, come ultimo, più elevato, diciamo, gradino di questo cammino di spiritualità, è una trasfigurazione. Il vero devoto consacrato che segue questo cammino di spiritualità si trasfigura nella Immacolata, in questa donna vestita di sole. Sappiamo che il sole è il simbolo della santità di Dio e lei è vestita della santità di Dio. E quindi ci ricordiamo anche San Massimiliano Maria Colbe, che diceva addirittura che ci si trasformava non solo in strumenti, no, nelle mani di Maria, ma in vere e proprie copie della Madonna. Quindi il vero consacrato, colui che segue questo cammino di perfezione, a un certo punto, camminando per la strada, la gente dovrebbe pensare: mi sembra che sta passando la Madonna. Pensate un po', cari amici, che cosa ci propone Dio? Questi sono i veri doni che Dio ci fa. Non sono ricchezze, la salute, il successo, la gloria umana che poi è sempre vanagloria. Il vero dono di Dio è quello della vita spirituale, che diventa una vita di perfezione cristiana se la facciamo alla sequela di Maria. Vi ho detto tutto e quindi abbiamo tutti gli elementi per dire grazie a Dio di questi doni che lui vuole fare a tutti e per metterci di impegno su questo cammino di perfezione cristiana. Io intanto mi fermo qui, la prossima settimana parleremo sempre di qualcosa che riguarda noi, la Madonna e la nostra vita spirituale. Ave Maria.